Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, dedicato nella sua parte centrale dalle 11 alla conversazione con il professor Marco Lombardi, sociologo, esperto di gestione delle crisi e di terrorismo, nonché di comunicazione, docente ordinario all'Università Cattolica di Milano. E qualcuno di voi lo avrà anche visto qualche volta ospite in qualche trasmissione televisiva. Allora, a me non so a voi, ma questo spot qui mi genera una ilarità tragica e raggelante che ogni volta che lo sento mi fa incazzare, detto in sintesi. Comunque, non è il modo migliore per introdurre il colloquio con un accademico, ma ne chiedo venia sia a chi ascolta sia al nostro ospite, il professor Marco Lombardi, professore all'Università Cattolica, sociologo, esperto in gestione delle crisi, in questioni legate alla sicurezza e al terrorismo, e coordinatore del centro di ricerca It's Time, Italian Team for Security Terroristic Issues and Managing Emergency, cioè dedicato allo studio, appunto, lo trovate anche online, It's Time, come è tempo in inglese, ma una parola sola, itstime.it. Sicurezza, terrorismo e società. Un magazine stimolante, interessante, un'ottima lettura anche per comprendere alcuni dei fatti chiave dei quali ci occupiamo quotidianamente. Intanto io ringrazio e saluto il professor Lombardi e chiedo scusa appunto per l'introduzione un pochino sgarbata, se vogliamo, e maleducata. Buongiorno professore.
Buongiorno, eccomi a voi, figuriamoci, sono le introduzioni che faccio anch'io, quindi siamo già in sintonia.
Ecco, peraltro vedo che nella sua pagina Facebook lei non usa, diciamo, termini molto sofisticati per comunicare.
Non uso mezzi termini, nel senso che ci sono i luoghi per fare l'accademia, ci sono i luoghi per fare divulgazione, e poi la situazione di cui stiamo parlando è una situazione che ha bisogno di essere governata, quindi bisogna lasciare un po' da te, perdere i sofismi e andare al nocciolo delle questioni ormai.
Ecco, perché da cittadino mi permetta di dire che sono completamente d'accordo con lei. Oltretutto, a proposito di linguaggio, Facebook giustamente è uno strumento che si presta a una comunicazione molto veloce e rapida, e quindi anche il linguaggio si adegua a quello della comunicazione quotidiana di ciascuno di noi. Questo non significa che non si possano affrontare questioni di grande peso, per esempio quelle che lei affronta anche nella sua pagina Facebook. C'è il sito It's Time, dove c'è un approccio, diciamo così, più accademico, giornalistico, eccetera, e c'è la comunicazione diretta, che è altrettanto efficace, sugli stessi temi, e gli stessi temi hanno la stessa dignità, evidentemente, la stessa importanza. La premessa è lunga, ma io voglio andare subito al dunque. Allora, stamani, facendo rassegna stampa, parto da qui, ma poi ritorniamo a un suo articolo che è stato pubblicato sul quotidiano La Verità. Molto ricco di stimoli dal mio punto di vista, e per quello ci siamo sentiti. Stamani, dicevo, in rassegna stampa abbiamo fatto una piccola rassegna di cose di coltello, per così dire, da Firenze a Lodi a Milano. Ormai sembra normale, diciamo, con modalità diverse in alcuni casi, ma insomma, sembra normale usare questo strumento che genera un senso di insicurezza totale nei cittadini. Ne sanno qualcosa gli israeliani da tempo, no? Lei, professore, che è esperto di queste questioni di gestione della crisi e di terrorismo, come valuta questo fenomeno, e come lo possono valutare i cittadini, come possono al meglio gestire i cittadini paure di questo genere, visto che lo strumento del coltello è qualcosa di assolutamente imprevedibile, no? Stamani abbiamo letto, e le chiedo anche questo parere, la sua opinione, abbiamo letto tutti di quanto accaduto a Milano, no? È stato scarcerato questo 31enne che africano, il quale a un certo momento ha estratto un coltello alla stazione centrale, farfugliando qualcosa su Allah, morire per Allah e via dicendo. Qualcuno ha chiamato la polizia, il poliziotto l'ha placcato alle gambe, questo si è cercato di divincolare, o comunque ha coltellato il poliziotto, il giudice lo scarcera perché dice che in sostanza non aveva l'intenzione di uccidere e si stava solo divincolando. Quindi la coltellata, che è partita ai danni del poliziotto, insomma, non era una coltellata mortale nelle intenzioni del soggetto, secondo il giudice. Ho riassunto un po' grossolanamente. Quest'uomo adesso è tenuto a firmare il lunedì, il mercoledì e il venerdì in questura, martedì, giovedì e sabato è libero. Un cittadino milanese, non dico Lega Nord, non dico un populista, non dico un fascista o chiunque altro, dice, secondo me, ma questo qui, che fosse il caso di lasciarlo andare in giro, non mi pare. O sbaglio, professore?
Il problema è apparentemente semplice, in realtà secondo me è più complicato da varie questioni. Innanzitutto c'è una questione, quella da cui siamo partiti, questo noi lo chiamiamo modus operandi, questo modo di operare è quello che ha portato l'intifada dei coltelli, giustamente hai richiamato Israele, l'intifada dei coltelli da noi è un modo nuovo, facile da imitare, che permette a qualunque un po' incazzato, un po' fuori di matto, non necessariamente terrorista, ma anche terrorista, di tirar fuori il suo coltello e di scatenare così la sua rabbia nei confronti di qualunque altro, un modo di operare che è del tutto imprevedibile, purtroppo, per il quale è saggio avere paura, occhio, non c'è niente di male avere paura, nel senso che se la paura nasce dalla consapevolezza della minaccia, è il presupposto per attivare dei comportamenti per ridurre la minaccia.
Certo. Okay?
Quindi sappiamolo, la paura fa bene, l'importante è non cadere in preda della paura, evidentemente, ma la paura ci aiuta a stare più attenti, detto in parole povere, per essere pronti alla reazione, perché indubbiamente le situazioni in cui ci troviamo oggi non sono quelle di 5 anni fa, non sono quelle di 10 anni fa, sono delle situazioni diverse in cui la responsabilità individuale è fondamentale.
Ecco, professore,
devono saperlo, la sicurezza comincia dalle nostre attitudini, dalla nostra responsabilità.
Certo.
Questo è il primo aspetto, poi c'è quello della giustizia, lo prendo dopo l'intervento. Dimmi.
No, volevo interrompere, ci diamo del tu allora, abbiamo deciso questo anche in pubblico, non solo in privato. Anche se non ci siamo mai conosciuti prima, però insomma è giusto per, come modalità per gli ascoltatori formalmente. Allora, volevo interromperti solo per un motivo, perché da sociologo, da osservatore quindi della società e da esperto di questioni legate alle crisi e al terrorismo, volevo chiederti, secondo te, quali sono stati i fattori che hanno determinato questo innalzamento del livello di rischio e quindi di paura da parte dei cittadini, oltre naturalmente a quelli che straconosciamo, cioè il fatto degli attentati terroristici di matrice islamica che dal 2001 si sono susseguiti. Secondo te c'è solo questo o esiste anche qualcos'altro che ha aumentato l'insicurezza reale e percepita dei cittadini?
Direi che c'è un altro fattore che è, uso queste parole, le spiego, il non governo di questa insicurezza da parte delle istituzioni. Nel senso che è un dato di fatto che negli ultimi, in particolar modo negli ultimi 3 anni, tutti i cittadini si sentono minacciati perché si rendono conto che quello che è accaduto al Bataclan a Parigi, quello che è accaduto a Bruxelles, quello che è accaduto a Manchester, dove volete voi, potrebbe anche accadere nel nostro paese. Okay? Noi abbiamo condizioni diverse, abbiamo, ve lo dico, un'intelligence e dei corpi di sicurezza molto efficaci, ma è chiaro che avere la garanzia che queste cose non accadano non è possibile. Quindi quello che è accaduto altrove può accadere anche domani qui. Questi cittadini lo sanno. Guardate che quello che è successo a Torino è evidente, no?
Certo.
A Torino un qualche pirla non è ancora chiarissimo, diciamo così, ma un segnale di allarme è stato preso come un segnale di attacco terroristico e la folla si è comportata di conseguenza. Allora, questa è un'ulteriore vulnerabilità. A fronte di un bisogno di informazione che i cittadini hanno, perché i cittadini stanno chiedendo alle istituzioni, ma se capita, che cosa faccio? A fronte di questo bisogno, perché chiediamo in giro, tutti i tuoi cittadini vorrebbero saperlo, purtroppo le istituzioni sono ancora ferme su una posizione superata e vecchia che è del tipo meglio non parlare di queste cose. È una posizione superata e vecchia, anche una posizione interessata, perché dietro evidentemente alle dinamiche della sicurezza e del terrorismo ci sono anche tanti aspetti che hanno a che fare con una politica che magari è più becera che non di governo e quant'altro, ma questo è un ritardo fondamentale. Quello che è successo a Torino è il primo attacco jihadista di successo avvenuto nel nostro paese, perché i risultati sono quelli, 1700 feriti, ragazzi, perché uno ha urlato Allah Akbar o quello che vuole. Vuol dire che quella gente aveva paura, che quella gente aveva bisogno di sapere che come comportarsi in caso di, che nessuno ha risposto quel bisogno e di conseguenza.
Quindi minima spesa, massima resa.
Esattamente. Quindi assolutamente è quello che vuole il terrorismo. Occhio, il terrorismo nasce per fare paura. I morti nel terrorismo sono degli strumenti per arrivare all'obiettivo, non sono l'obiettivo. Quindi per il terrorismo arrivare a un successo come quello di Torino è sicuramente più comodo che non arrivarci facendo 3, 4, 5 vittime.
Certo.
A questo bisogna prestare molta attenzione.
Allora, non mi pare che tu abbia molta fiducia nei pubblici poteri, vedendo anche i tuoi ultimi post circa la questione dell'immigrazione, alla quale abbiamo accennato prima, anche sulla scorta dello spot che abbiamo mandato in onda del trailer. Tu parli apertamente di cazzate sul tema dell'immigrazione, anche da parte di una persona seria e competente come il ministro Minniti, no? Questa storia, per esempio, dell'accordo con i sindaci del sud della Libia, ho visto che l'hai commentata molto duramente, così come il discorso della clamorosa svolta nella gestione appunto del fenomeno migratorio, li rispediamo a casa, eccetera. Ecco, bugie sostanzialmente, allora.
Guarda, voglio chiarire, io stimo Minniti, ben prima che fosse ministro, perché è uno dei pochi politici competenti nel lavoro che fa. Poi quello che succede sempre in Italia, il competente che si infila nel mondo della politica è legato, imbrigliato, sottomesso a poteri che sono interessati ad altro e quindi non riesce a fare quello che potrebbe. E infatti si sono infilati una serie di sciocchezze. L'ultima è sicuramente quella che hai citato sui sindaci del sud della Libia. La Libia la conosco bene, sono stato anche ultimamente durante la rivoluzione, l'ho girata molto bene prima. Stiamo parlando di pochissime città, centinaia se non a migliaia di chilometri di distanza, disperse nel deserto senza alcun peso, a distante altri 700-800 chilometri di sabbia dalle frontiere sud dal quali entrano i flussi. Cioè, l'accordo con i sindaci del sud della Libia ridere tutti, perché non hanno nessuna possibilità di governo del grande Sahara, che è un mare enorme di sabbia di migliaia e migliaia di chilometri, parlo di lunghezza per larghezza, a un quadrato evidentemente, che sono molti di più, che è del tutto ingovernabile da loro. Quindi diciamo che o è un'enorme sciocchezza, è qualcosa che è stata buttata lì per quelli che spesso sono ancora più stupidi dei politici, che sono i media, che rilanciano le cose senza pensarci. Il problema è che ormai siamo in una situazione completamente diversa. Ho sentito adesso la Boldrini nel servizio che avete dato, tante parole del tutto inopportune, a cominciare da torti nei confronti, perché dobbiamo rivoltare la questione. Il governare l'immigrazione era un dovere farlo.
Ecco, e qui andiamo all'articolo che citavo prima, perché esordisce proprio così, dicendo ormai è troppo tardi per governare le migrazioni.
Esatto. Era un dovere farlo, cioè ragioniamoci un attimo, sono 20 anni e 30 anni che parliamo di mobilità delle merci, dei denari, delle informazioni, ovvio anche le persone si muovono, quindi l'effetto della mobilità andava a finire, era chiaro anche sulla gente, che si sarebbe più facilmente mossa. Era necessario affrontare la questione e cominciare a governarla a fine anni 80. Nessuno in nessun ambito politico ha mai affrontato la questione volendo governare il fenomeno.
La prima fu la legge Martelli, se non ricordo male, no?
Esattamente, siamo ai fine anni 80, siamo nell'89-90, in quel periodo, quello qui faceva proprio il primo che vuole. Poi sulle migrazioni si sono innestate ideologie, discorsi, fanfaluche di tutti i tipi, ma nessuno ha voluto dire ok, mettiamoci qui e governiamo il fenomeno, che vuol dire pensiamo come limitarlo, pensiamo come organizzarlo, pensiamo chi può venire, chi dobbiamo ricacciare, chi dobbiamo mandare via. Cosa complicatissima, perché richiede che intorno a un tavolo si siedano tanti soggetti diversi, a cominciare dal fatto da altri paesi, non solo l'Italia e non solo quelli europei, ma sarebbe stato interesse di tutti. Il problema è che adesso non è più possibile farlo. Questo è il salto di mentalità. Quello per cui sono preoccupato è quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, non solo in Italia, ma ci ricordiamo qualche settimana fa l'automobile che si butta su i musulmani che escono da Kingsbury Park, la moschea. Vediamo che è successo dopo a Parigi nello stesso modo. Vediamo come nel nostro paese il conflitto sociale emerge nelle strade, tra un po' si va allo scontro. Allora, tutti questi sono segnali che ci stanno dicendo che, attenzione, abbiamo superato il limite. Il problema oggi non è quello di governare le migrazioni, ma è quello di governare gli effetti che le migrazioni non governate hanno nel nostro paese.
Ed è un problema molto più grosso.
Una logica, ma certo, è completamente diversa. Intendo dire, purtroppo, in questa logica, a me, io non mi devo più occupare dell'immigrato, del rifugiato, di quello che è. Io mi devo preoccupare di contenere gli effetti che queste immigrazioni non controllate, non governate, hanno nel nostro paese. La lettura è completamente diversa.
Ecco, però
Se bisogna.
in questo, scusami se ti interrompo, ma in questo mi pare, allora, intanto diciamo una cosa, che i fenomeni delle migrazioni sono, è vero che sono sempre esistiti per certi versi, però proprio un collaboratore, anche spesso è stato in questa rubrica del quotidiano La Verità, Riccardo Ruggeri, nel suo libro, è andato a scovare una piccola perla in tema di immigrazione, andando a guardare gli accordi che ci furono a inizio secolo Novecento fra gli Stati Uniti e l'Italia. In sostanza, gli emigranti italiani andavano sulla base di accordi intergovernativi, no? C'era anche un funzionario regio sulle navi che stabiliva, che garantiva che tutto fosse fatto secondo i contenuti degli accordi fra stati. Gli Stati Uniti ha bisogno di manodopera, l'Italia la manda con supervisione di entrambi i governi. Quindi stiamo parlando di tempi molto lontani, ma il concetto è c'erano gli stati che gestivano le cose. Allo stesso modo, mi pare, non so qual è la tua opinione, te la chiedo, che l'Italia è un unicum anche oggi. Facciamo un salto in avanti alla contemporaneità, sono passati 120 anni, però in Germania mi pare che bene o male decidono un po' le autorità statali cosa fare e come fare. Oggi abbiamo un servizio di Panorama che ci racconta che la Francia ci restituisce ogni giorno decine di stranieri che, dicono i francesi, vengono dall'Italia e l'Italia li riprende sulla parola, mandando decine di agenti di polizia da Mentone fino a Taranto per riportare queste persone in Italia. Insomma, la Francia sta facendo quello che ritiene di dover fare. Macron è stato chiaro pure lui, ha detto non li prendiamo i migranti che non siano rifugiati, che sono pochissimi. Allora, l'Italia è un unicum e le altre nazioni ci dicono, oltre che il passato remoto, che le cose si possono gestire diversamente o invece non è così?
Allora, certo, prima affermazione, le cose si possono gestire e dovevano essere gestite diversamente. Le regole si fanno, se le regole non funzionano, le regole si cambiano. Questo vale anche nel presente. Quindi è chiaro, la prima vulnerabilità è non avere gestito il fenomeno, e lo ripeto. Secondo, l'Italia ha un problema, e su questo non dobbiamo negarlo, che gli altri non hanno. Siamo la front line, siamo la prima linea. Questo è un enorme problema. È un enorme problema che si può affrontare solo cambiando la mentalità. E quello che sto proponendo io è un cambio drammatico, è evidente, l'ho scritto, perché il problema è che noi abbiamo un'enorme frontiera d'acqua, che è una cosa diversa da avere una frontiera di terra. Cioè, su una frontiera di terra io posso mettere un muro, Orban l'ha fatto, e la gente ci rimbalza contro, e posso metterci anche qualcuno che ci spara sopra, ok? E questo tutto sommato posso farlo da oggi al domani con una mia decisione. Quando una frontiera d'acqua, il problema è un pochino delicato, perché rientriamo in quel discorso di norme che abbiamo visto prima. Cioè, il problema è qui, non abbiamo della gente che sta bussando a una porta, perché allora potremmo tenerla chiusa. Il problema nuovo da affrontare e che non è stato affrontato è quella che abbiamo tanta gente che alza una mano e dice sto affogando. Allora, questo innesta un altro meccanismo che è completamente diverso in termini politici, in termini amministrativi e in termini normativi, che non è mai stato affrontato prima. Questo è una vulnerabilità che l'Italia ha per la sua posizione. Dopodiché tutti gli altri buoni compagni, non solo europei, stanno sfruttando questa
Sì.
vulnerabilità dell'Italia.
Ecco, e qui
Questo è un dato di fatto.
andiamo un po' al cuore del tuo ragionamento e del tuo articolo dal quale siamo partiti, perché insomma, tu dici intanto, riassumo velocemente, ma poi andiamo alla parte essenziale del tuo ragionamento e alla proposta anche che tu fai, no? Cosa si può fare adesso? Allora, intanto tu dici è retorico, è retorico dire che si ha diritto di cercare una vita migliore altrove, che c'è la mobilità assoluta delle frontiere, senza ricordare il dovere di provare a cambiare le cose a casa propria, no? Il famoso discorso, i partigiani non ci sarebbero nemmeno stati in Italia se avessero deciso di andare a cercare fortuna
Ma
altrove.
io penso ai miei bisnonni, ai miei trisnonni, insomma, allora non ci si poteva muovere. Quando uno aveva la pancia vuota, tutte le rivoluzioni non sono mai nate da un'ideologia, sono state nate dalla rivoluzione al forno del pane, ricordiamocelo. Allora, quando non si poteva scappare, allora non si poteva scappare, si prendeva in mano il fucile e si buttava giù da una finestra il governante che aveva portato il paese al macero.
Mentre...
Okay, oggi questo non si fa più e si scappa per... Non c'è diritto di andare da un'altra parte per trovare una vita migliore. Rimboccati le maniche, se vuoi prendi
tra l'altro, e
cambia il governo.
Tra l'altro, tu noti, oggi scappano quelli che possono, cioè che hanno soldi, e con meno coraggio, che mi sembra altrettanto evidente. Tutto questo genera da noi anche una conflittualità politica enorme, però tu scrivi anche, prima di arrivare al dunque del tuo ragionamento, mi ha colpito questa frase: il peggio, se non si cambia subito, sarà ancor peggio di quanto previsto e ci travolgerà in 5 anni. Cosa prefiguri tu, cosa vedi, se non facciamo un tentativo come quello che poi tu ipotizzi, del quale parliamo subito dopo?
No, io vedo che se continuano questi flussi irregolari e continuiamo come sarà con avere delle risposte di chiusura a nord del nostro paese, quindi continuiamo a riempirci in maniera non governata di questi flussi, aumenta il conflitto sociale, quindi aumenta il conflitto tra i cittadini, aumenta l'incertezza delle istituzioni nel governare questo conflitto, a cominciare ai vigili per strada, ai poliziotti per strada che si sentono minacciati e fra un po' non sapranno più chi devono difendere e chi devono proteggere, aumenterà la crisi economica che non è affatto superata e che porterà evidentemente a una vendita a pezzi, come è successo della Grecia, un'Italia in vendita a pezzi, quindi probabilmente nel giro di 5 anni, se le cose vanno avanti così, ci troveremo un paese messo più o meno a ferro e fuoco, con una crisi economica dilagante e con i poteri stranieri che avranno acquistato buone pezzi del nostro
paese. Ecco, a questo punto allora tu dici bisogna governarla questa crisi, è inutile stare a perdere tempo su concetti come il salvataggio in mare o l'accoglienza, non sono più i valori principali. Il valore principale deve diventare l'interesse nazionale e la tutela dei propri cittadini, che è un ribaltamento completo, no? Del quale il popolino, tra virgolette, popolino, che ci siamo noi, ci sono io sicuramente e tanti altri, il popolino, diciamo, qualcosa ha già percepito, che questi valori non funzionano, non perché è gretto, ottuso, egoista e fascista, ma perché dice, insomma, stiamo oltrepassando un confine molto pericoloso. Mi pare che anche questo sia il tuo ragionamento, no?
Assolutamente sì, ed è quello, è il ragionamento chiave, perché poi tutto il resto discende da lì. È chiaro che se entriamo nella logica del governo della crisi, cioè degli effetti di queste migrazioni irregolate, vuol dire che i valori che precedevano alla lettura delle migrazioni non funzionano più. Cioè, se io mi devo preoccupare di governare i flussi, il mio problema è quello di mettere in sicurezza le persone che scappano, dandogli delle opportunità. Se purtroppo, come sostengo io, ormai è tardi per farlo e bisogna preoccuparsi degli effetti, la questione principale non è più salvare la gente, è salvare la nostra gente che è sottoposta a dei danni dovuti a questo fenomeno,
ecco,
che salta completamente la prospettiva. Allora,
ecco, tu dici si può fare subito questo tentativo disperato, scrivi letteralmente, per evitare la fine, ma va fatto da soli, cioè senza alcun supporto, soprattutto europeo, con decisione autonoma dell'Italia rispetto ai poteri internazionali che la vogliono fare affogare. Non hai scritto in maniera criptica, hai scritto cose molto chiare.
No, sono abituato a scrivere e a dire chiaramente. Io non mi aspetto che un'informazione di questo genere, perché la conseguenza della mia affermazione è: noi non siamo qui per salvare la gente, siamo qui per difenderci dai danni di questo fenomeno. Ok, quindi è un'affermazione di principio che dice, no, anche scritto, ci aspettiamo 20-30 mila morti nel Mediterraneo se non si fermano, no? Rapidamente i flussi, figurati, li sorgeranno in nome dei valori della solidarietà che non possono essere traditi o quant'altro. È un'insorgenza del tutto strumentale da cui la solitudine dell'Italia, perché a tutti è funzionale che l'Italia continui a essere penetrata in questo modo per finire in quella crisi che dicevo, per cui l'Italia si troverà da sola a farlo e può farlo. Quello che sostengo io è che può farlo, le azioni che ho indicato, se prende il coraggio a due mani e parla da sole, può farlo. Scusatemi, ma ce l'hanno un po' combinata così gli altri europei. Vediamo un attimo, abbiamo citato prima l'Ungheria, il muro se l'è fatto, e buona parte dei paesi in area balcanica, in area est europea, i loro muri se li sono fatti, quatti con decisioni autonome, criticate da tutti gli altri.
E non è che sono stati però espulsi dal club.
Però non sono stati espulsi, non hanno avuto le marce degli altri paesi europei, degli eserciti degli altri paesi europei che sono andati sopra a contestare questa cosa. Insomma, hanno avuto le loro recriminazioni verbali, ma delle azioni concrete che siano andate a colpire i paesi che si sono difesi sulla terra in questo modo ci sono state? No. E noi stiamo pagando un grandissimo bastardo turco come Erdogan, giusto per non fare nomi, con miliardi di soldi anche nostri per bloccare i flussi che entrano da quella parte. Sono tutti quei flussi che sono di interesse alla Germania e all'Austria, no? Da cui il silenzio su tutto. Germania e Austria si è tutelata le sue frontiere anche con i soldi nostri, da una parte pagando Erdogan, dall'altra alla fine abbassando il tono sulle questioni nell'Europa, nell'ex Europa orientale. Quindi se le cose si fanno di fronte ai giochi fatti, le cose alla fine reggono. Non aspettiamoci che alcun esercito arrivi in Italia a imporre sanzioni o peggio altro perché decidiamo di fare delle cose. Al
ecco,
contrario,
l'unica arma potrebbe essere...
Tra poco al confine con l'Austria e al confine con la Francia, se continuiamo a essere aperti, perché così costruiscono quel tappo, quel serbatoio che l'Italia sta diventando di conflitto che la rende conquistabile.
Ecco, ultima cosa, se però uno potrebbe dire, se però l'obiettivo è anche quello di destabilizzare l'Italia, come tu scrivi, per poi comprarsela per pochi soldi a pezzi, uno potrebbe dire l'arma allora a questo punto di chi si oppone a questo recupero di capacità di fare il proprio interesse nazionale potrebbe essere il famoso spread, ti mettono in ginocchio con la finanza, con lo spread, col debito.
Sì, è un gioco, noi parliamo ormai di guerra ibrida, è una guerra molto più complicata nella quale contemporaneamente ci sono in gioco tanti attori, non solo gli eserciti, ma ci sono in gioco gli eserciti, i terroristi, la criminalità organizzata, le grandi multinazionali, le NGO, i media. Quindi è chiaro che è una guerra estremamente complicata e che si sta combattendo ormai in tutto il mondo. L'unico che ci ha visto giusto è Papa Francesco. Papa Francesco ha declinato per il pubblico il concetto di guerra ibrida nel 2014, in agosto, dicendo stiamo combattendo la terza guerra mondiale a capitoli.
A pezzi.
È esattamente il senso a pezzi, il senso della terza, della guerra ibrida.
Allora, io ringrazio davvero il professor Marco Lombardi, docente, professore ordinario dell'Università Cattolica, sociologo, esperto di terrorismo, la sua pagina Facebook è molto facile da trovare, Marco Lombardi. Grazie, poi parleremo di un'altra questione perché ho visto un tuo post sulla Tunisia e sull'Islam che mi ha interessato, ma questo è un altro capitolo, a parte, è un subcapitolo, credo, del grosso fenomeno Integra, perché non ci siamo posti lo scenario Welbeck, che pure, insomma, il romanziere francese ha descritto in maniera molto molto pragmatica nel suo romanzo, che non è un fantaromanzo, credo, purtroppo. Comunque, grazie per il momento, Marco Lombardi, grazie professore.
Arrivederci e a presto.
A presto.